Eccoci qui, benvenuti, buongiorno a tutti, siamo su Radio Bandiera Nera, nello spazio dedicato al Primato Nazionale, o meglio, lo spazio gestito dal Primato Nazionale, tutti i giorni da lunedì al sabato, il Primato Quotidiano, qui con voi oggi ci sono io, Davide Di Stefano, e insieme ovviamente, come sempre, commenteremo i fatti più interessanti di attualità e non solo, cercando un po' di capirci qualcosa. Vediamo un po', oggi giornata, diciamo, dove tengono banco un po' le riaperture delle regioni, no? Da oggi riaprono le regioni, le regole per chi arriva, nel Lazio obbligo di misurazione della febbre, andremo poi a vedere un po' più approfonditamente. C'è poi un nuovo capitolo dell'ossessione di Virginia Raggi per Casa Pound, che insomma ha denunciato Luca Mazzella, consigliere di Casa Pound nel 10° municipio a Roma, per averla contestata insieme a dei commercianti che insomma qualche settimana fa proprio ad Ostia. Ma andremo insomma a capire perché Virginia Raggi ha fatto questa denuncia. Poi c'è la piazza dei gilet arancioni di ieri, che il sottoscritto è andato a seguire e insomma, ho visto un sacco di cose interessanti e preoccupanti, direi, e ne parleremo però un pochino, insomma, dopo aver fatto un po' questa presentazione. Ci sono poi ovviamente, ormai in maniera giornaliera, arrivano i dati negativi dell'economia, qui insomma 400.000 occupati in meno in 2 mesi, ma il peggio deve ancora venire, perché quando finirà il blocco dei licenziamenti, diciamo, la situazione precipiterà. Le toghe rosse di Palamara volevano lo Ius Soli, altro capitolo, la verità, ormai insomma snocciola queste intercettazioni giustamente un po' alla volta, e qui c'è un nuovo capitolo, serve più integrazione per gli immigrati, diceva il buon Palamara, e poi ovviamente tiene banco la situazione negli Stati Uniti d'America, con le violenze, le devastazioni e tutto quanto, insomma, dopo la morte di George Floyd. Prosegue insomma il riot negli Stati Uniti. Ma andiamo insomma prima a vedere un po' di attualità, subito con il pezzo in apertura del Primato Nazionale. Quindi dicevamo, riaprono le regioni, le regole per chi arriva nel Lazio, obbligo di misurazione della febbre. Dopo mesi di serrata generale con i cittadini prima reclusi nelle proprie abitazioni e poi nelle proprie regioni, da oggi gli italiani potranno circolare liberamente in tutto il paese senza alcuna autocertificazione, ma restano in vigore le norme anticontagio, come il distanziamento sociale, minimo 1 metro, 2 metri in caso di attività fisica, l'obbligo di indossare le mascherine, nei luoghi pubblici, sui mezzi pubblici, nei luoghi chiusi e anche all'aperto quando non si può rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro. Resta l'assoluto divieto di assembramento, così come restano in vigore il divieto di abbracciarsi se non si appartiene allo stesso nucleo familiare o non si è congiunti. Restano in vigore le norme igieniche, come lavarsi spesso le mani, eccetera, eccetera. Misurazione della temperatura corporea all'ingresso di negozi, centri commerciali, musei, uffici, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, con più di 37,5 di febbre non si deve proprio uscire di casa. Tornano le file in autostrada, no? Quindi fin dalle prime ore della mattina molti italiani hanno approfittato della riapertura del paese. Per esempio, lunghissime file di auto si sono formate a Messina in prossimità del porto per l'imbarco verso la Sicilia, code e rallentamenti anche sulle autostrade, soprattutto in direzione di Genova e Milano. Le diverse ordinanze regionali per chi arriva, insomma, appunto, sono riaperti i confini regionali, è stata quindi ripristinata la libera circolazione, però ci sono alcune eccezioni. Il governatore sardo Solinas, che vi ricordate, no? C'era la polemica con Sala, il sindaco di Milano, perché Solinas ha chiesto il passaporto sanitario, che poi era stato definito incostituzionale, eccetera, eccetera. Dice: registreremo i passeggeri all'ingresso su una piattaforma e faremo compilare un questionario epidemiologico. In Sicilia il governatore Musumeci vuole che sia verificata la provenienza, l'esistenza di eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, e dovrà essere indicata la tracciabilità della presenza del turista. Ancora, secondo un'ordinanza del governatore emiliano, in Puglia chi viaggia dovrà segnalare la sua presenza e conservare per 30 giorni l'elenco delle persone incontrate e dei luoghi visitati. Invece, secondo un'ordinanza del governatore Zingaretti firmata ieri sera, chi arriverà nel Lazio e sarà trovato con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo sarà sottoposto a tampone obbligatorio nelle strutture della regione e dovrà rimanere presso il proprio domicilio in attesa dei risultati. Obbligatoria la misurazione della febbre nelle stazioni ferroviarie, insomma questo l'abbiamo un po' detto. Da oggi, ecco, vediamo un po' i viaggi all'estero. Da oggi è possibile viaggiare fuori dall'Italia, ma sono ancora tanti i paesi UE off limits. Da oggi riaprono anche i confini con i paesi UE, ma gli spostamenti sono sottoposti alle restrizioni imposte dai singoli governi. Per gli italiani che potranno permettersi le ferie o comunque dei periodi fuori dai confini nazionali, c'è la possibilità di viaggiare in una serie di paesi, tra cui figura la Francia, che dal 15 giugno eliminerà i controlli e richiederà solo un'autocertificazione, la Spagna, che cancellerà dal 1 luglio la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori, il Portogallo, che da metà luglio dovrebbe essere in grado di garantire un'ampia offerta alberghiera, capitolo a parte per la Grecia. Con una nota pubblicata dall'ambasciata, il paese ha chiarito lunedì scorso linee guida indicando i termini e le condizioni per la riapertura a visitatori stranieri, compresi turisti provenienti dall'Italia. Ebbene, i nostri connazionali in arrivo da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto saranno sottoposti a un test al loro arrivo. Riapre agli italiani anche la Croazia, che chiederà ai turisti di raggiungere il paese con una prenotazione formalizzata. Stessa modalità adottata anche dalla Slovenia. L'Austria invece dal 15 giugno consentirà la libera circolazione senza alcun controllo delle frontiere con Germania, Svizzera e Liechtenstein. Ancora da definire la situazione con l'Italia. Confini sbarrati per la Germania. In generale, insomma, il governo Conte, sebbene abbia disposto che da oggi è permesso uscire dai confini nazionali, sono ancora pochi i paesi che fanno entrare. Insomma, cinema e teatri e centri estivi restano chiusi fino al 15 giugno. Infine ci sono alcune attività che restano vietate. Cinema, teatri, centri estivi resteranno chiusi fino al 15 giugno, così come restano chiuse le aree gioco per bambini nei parchi pubblici. Niente discoteche, niente partite allo stadio. Alla ripresa degli spettacoli ci sarà anche il limite massimo di 200 spettatori al chiuso e di 1000 all'aperto. Insomma, restano parecchie limitazioni, questa nuova normalità che si affaccia appunto le comprende, e non so se è corretto parlare di deriva del totalitarismo sanitario o altro. C'è chi è più scettico, insomma, chi dice che si esagera. Io resto dell'idea che invece il processo vada proprio in una data direzione, non ovviamente per queste misure contingenti relative appunto magari all'Italia, però per tutto quello che è un po' l'impatto psicologico, culturale e probabilmente anche politico e sociale che avrà tutto questo, insomma, nel periodo dei big data, nell'epoca dei big data, dei grandi algoritmi, degli smartphone che ormai sono una prosecuzione del nostro corpo, insomma, ci saranno delle conseguenze. Detto ciò, io direi di andarci a fare subito una pausa. E vediamo un po', avevamo previsto un po' di musica, vediamo se i nostri potenti mezzi ci aiuteranno. Io direi di andarci a sentire subito un pezzo dei Bronson, che è RM 2007, continuerà a bruciare, che è uscito un singolo che è uscito da poco, e niente, così ce lo andiamo ad ascoltare, sempre gli ottimi Bronson con il loro Tiger Punk.
Lo vedo, quel fuoco ancestrale, fratello mio.
eccoci qua, rientriamo dopo aver ascoltato questo nuovo pezzo dei Bronson, e speriamo che esca anche non solo il singolo ma tutto il CD, e che possano soprattutto riprendere al più presto anche i concerti stile Tana delle Tigri, anche se insomma abbiamo visto che con queste limitazioni sarà abbastanza complicato. E, direi di passare a parlare insomma un po' di quello che è accaduto ieri 2 giugno, giornata di manifestazioni, era molto atteso da insomma parecchie settimane che si diceva il 2 giugno, c'erano varie anime, no, in piazza. In realtà poi si possono un po' ridurre a 2: c'è stata la manifestazione del centrodestra che insomma alla fine unito con il patto, se ricordate, dell'abitazione di Matteo Salvini, della terrazza con appunto Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Tajani, che hanno stabilito di manifestare appunto il 2 giugno a Roma. Anche lì c'è stata molta discussione ovviamente in merito alle modalità. Inizialmente si pensava ad una manifestazione vera e propria, poi dopo la paura di passare come un tori ha un po' prevalso, e quindi alla fine si parlava addirittura di piazze virtuali. Si è arrivati un po' a questa via di mezzo, di fare una manifestazione diciamo non troppo partecipata, con il consueto tricolore gigante, che ormai credo sia lo stesso che Giorgia Meloni si porta appresso dalle manifestazioni di Azione Giovani di fine anni 90, inizio 2000, e niente, insomma c'è stata questa manifestazione. Ovviamente ci sono state comunque delle polemiche che sono sorte per gli assembramenti, perché ovviamente è chiaro che una volta che si sta in piazza, che c'è un appuntamento pubblico, le persone partecipano, quindi non puoi mai sapere quante persone partecipano, ed è molto difficile mantenere le distanze, e quindi ovviamente si è scatenata, no, la solita cosa, soprattutto da sinistra, contro questa opposizione irresponsabile che invece di stare lì a fare l'unità nazionale pur di manifestare ci mette tutti quanti a rischio, eccetera eccetera, anche se ovviamente ormai i numeri, no, di questa epidemia, le dichiarazioni di Zangrillo e quant'altro insomma fanno notare come almeno per l'estate insomma il rischio di tornare ai livelli, non lo so, di metà marzo sia abbastanza improbabile. Però è chiaro, la polemica politica rimane, anche perché le mascherine che forse avremmo dovuto indossare a febbraio le stiamo indossando invece a giugno, però insomma ormai l'allarmismo si è instillato. C'è da dire che Mattarella a Codogno, non so se avete visto le immagini, ha fatto uguale, cioè nel senso la presenza di Mattarella a Codogno ha generato ugualmente degli assembramenti, così come poi era già accaduto, insomma senza ricordare le solite cose con Giuseppe Conte alla inaugurazione del ponte Morandi a Genova, o appunto i giornalisti sotto casa di Silvia Romano. Insomma queste polemiche lasciano un po', non il tempo che trovano, però hanno un po' stancato sicuramente. Ovviamente la polemica sull'assembramento riguarda anche i cosiddetti gilet arancioni che sabato scorso, il 30 maggio, avevano manifestato a Milano, appunto più di 1000 persone sicuramente, tutte quante colorate di arancione, erano un po' ammassate, e questo aveva fatto sì che si parlasse, appunto, si polemizzasse sull'assembramento, no, della folla arringata dal generalissimo, l'ex generale dell'arma dei carabinieri, appunto Antonio Pappalardo. Manifestazione che si è ripetuta ovviamente anche ieri 2 giugno, quindi manifestazione dell'opposizione di centrodestra, diciamo così, pacifica, educata, ma non scevra da polemiche. E poi Antonio Pappalardo con i suoi gilet arancioni, il sottoscritto insieme ad una piccola troupe, diciamo, del primato nazionale, si è recato in piazza anche per cercare di capire, no? Perché ovviamente una situazione del genere crea sempre curiosità, intanto perché Pappalardo appunto è uno che fino adesso aveva sempre tirato su qualche decina di persone, insomma, non di più nel corso delle sue manifestazioni, no? Con queste cose teatrali abbastanza inutili a mio modo di vedere, tipo andare sotto Montecitorio a arrestare i deputati o cercare, non so, di far arrestare Mattarella, denunzie a destra a manca, addirittura denunciò anche Salvini per il discorso della 18, no? Intervenendo a favore dei poveri migranti. Quindi insomma Pappalardo, personaggio così sui generis, dopo il successo comunque della piazza di Milano, Sono andato a Roma per capire di cosa si tratta e come ho anche avuto modo di scrivere ieri sera in un approfondimento, insomma, corredato anche da un video reportage, più che alle piazze parigine dei gilet gialli, a cui si ispirano ovviamente i gilet arancioni, o ai vaffadei del vecchio Movimento 5 Stelle, forse per capire i gilet arancioni bisogna rimanere con lo sguardo su Piazza del Popolo a Roma, perché appunto nello stesso posto dove Pappalardo ha ringhiato la folla ieri, no? Circa un migliaio scarso di persone, 6 anni fa, se ricordate, si consumò quello che fu l'ultimo atto del movimento dei Forconi. Per chi c'era, vi ricorderete, no? Come andò la questione. C'erano alcuni leader appunto regionali, comunque nazionali dei Forconi, parlo del movimento in generale, c'era quello siciliano, non mi ricordo se si chiamasse Ferro o altro, scusate, adesso non ricordo, c'erano i Veneti, sostanzialmente i Veneti siciliani, e poi c'era la componente romana laziale, no? Rappresentata da Danilo Galvani, che fu tradito, tra virgolette, se ricordate, in Piazza del Popolo nel dicembre del 2013. E infatti in Piazza del Popolo c'erano poche persone, queste poche persone comunque erano 3.000 persone, che comunque erano sicuramente più del doppio di quelle che ci sono state ieri in piazza con Pappalardo. Nonostante questo, chiaramente fu un flop, perché i Forconi, come movimento così, diciamo, populista, agentista, aveva un po' la stessa piattaforma, le stesse parole d'ordine, e insomma lo stesso modus operandi proprio dei gilet arancioni. E questo, secondo me, è un po' il motivo che dovrebbe rappresentare insomma, un po' la fine annunciata, no? Anche del fenomeno Pappalardo, semmai poi veramente, insomma, partirà con una certa consistenza, perché poi alla fine andiamo, insomma, la dinamica è la stessa dei Forconi. Non c'è uno straccio di programma politico, ma non tanto di programma, non c'è proprio un minimo sindacale di visione o comunque di coscienza da parte di chi manifesta. C'è la cosa di ripetere così fino all'ossessione: noi siamo il popolo, siamo il popolo, siamo il popolo, e siamo la gente, e il potere ci temono, come dice quella pagina ironica di Facebook. E la dinamica è questa, insomma, cioè noi siamo il popolo, quelli sono abusivi, noi staremo qua, il modus operandi è lo stesso, ovvero noi staremo qua finché quelli non se ne vanno. È chiaro che in un braccio di ferro del genere, o sei veramente, non lo so, un rivoluzionario che è disposto a mandare a carte 48, famiglia, lavoro, interessi e quant'altro per portare avanti una battaglia politica, oppure è molto di, insomma, abbastanza improbabile che tu riesca ad accamparti, poi fare una pressione tale, sia, non lo so, numerica, politica, in generale mediatica, sul governo da farlo cadere. Insomma, rimane tutto così, no? Un'utopia che poi poteva sembrare. Io vedevo genuinità quantomeno nei Forconi primi, quelli di Danilo Galvani, erano effettivamente magari appunto imprenditori, commercianti, partite IVA, insomma, che avevano vissuto la crisi del 2008, e comunque quelle che erano state, insomma, quella che era stata un po' la mannaia sociale anche del governo Monti. Per quello poi dopo si arrivò nel 2013 a questo, dopo che appunto c'era stato tutto il caos politico delle elezioni politiche del febbraio 2013. A dicembre si arrivò a questo, però invece in questo caso Pappalardo sembra che faccia proprio una supercazzola, a dirla tutta. Ieri alla fine il suo discorso è stato così, ovviamente generico, contro la dittatura sanitaria, togliamoci le mascherine, respiriamo a pieni polmoni, che per carità va bene. La magistratura è cattiva, la stampa è cattiva, Conte deve andare a casa. E quindi appunto poi dopo c'è stata questa votazione, perché c'è sempre questa, cioè da una parte c'è una sorta di volontà, una sorta di pseudo sovranismo, autoritarismo, quindi con questa immagine del generalone forte con i baffoni che sembra uscito da una commedia sexy italiana degli anni 70, appunto da Vogliamo i colonnelli, e quindi l'uomo forte, no? E il colpo di mano. Dall'altra però c'è anche questa ossessione per la democrazia diretta, no? Che appunto forse è un lascito un po' del grillismo, che comunque alle spalle aveva invece un impianto di pensiero filosofico, no? C'era Casaleggio con un certo tipo di ragionamento che viene fatto sulla società del post-lavoro, cioè il reddito cittadinanza viene da un certo tipo di ragionamenti, no? Il famoso progetto Gaia e quant'altro. E quindi in questo caso questa ossessione per la democrazia a tutti i costi viene fatto così, con Pappalardo che si proclama, insomma, capo di un collegio elettorale, indice una votazione in piazza tra quegli 800-1000 persone che erano presenti, fa ad alzata di mano per ritorno alla lira, dimissioni di Conte, assemblea costituente che traghetti la nazione da qui a nuove elezioni, e ovviamente tutti quanti votano a favore. Lui dice: abbiamo votato all'unanimità adesso, quindi noi abbiamo votato, lo ratifichiamo. Quindi c'è questa, non so, c'è questo formalismo, no? Sarà che lui è l'ex generale dell'arma dei carabinieri, quindi sta sempre lì a formalizzare denunce, arresti, votazioni, no? Quindi diventa tutto un po' una barzelletta, ovviamente, e questo è un po' quello che sembra la piazza di Pappalardo, ecco, un enorme sfogatoio dove più che delle istanze di classe, no? Usiamo questo termine comunque, cioè nel senso di una componente popolare, di una categoria, di un movimento, ci sono una serie di frustrazioni anche individuali, quindi ognuno dice la sua, c'è cioè quello che appunto c'è, adesso ci andiamo a sentire anche l'intervento di padre David che voleva uccidere Bill Gates, cioè che ha dato fuoco all'immagine di Bill Gates in piazza, c'è cioè ovviamente quella che dice che 5G farà scoppiare il sangue nelle vene perché c'è la connessione, diventeremo tutti dei piccoli robot, c'è quello che va a parlare per carità Gabbala e Deep State eccetera, imbruttendo al giornalista, quelli che cacciano la troupe, quello che stanno lì a scrivere da Zebao, tipo manifestazioni studentesche in terra, e fanno a gara a chi scrive l'insulto più grosso, più non so, chi mette più ghigliottine e teste tagliate nei confronti dei politici, ecco, quindi è tutto quanto un po' così. C'è poi la dinamica. E quindi cosa succederà? Allora, succederà che piano piano alla fine, insomma, i politici non se ne andranno, questi si stuferanno, passerà un po' la sfuriata. È chiaro che la situazione odierna, insomma, forse è senza precedenti per quanto riguarda la crisi politica, anche economico-sociale, quindi chissà, forse sorgeranno, spero, altri movimenti, ce ne sono sicuramente più interessanti come le mascherine tricolori e altri fermenti, no? anche di piazza, che sono giusti e sacrosanti, però in questo caso sembrano veramente sviati e indirizzati in un vicolo cieco, no? Da parte del generalone in questo caso, che tra l'altro prima stavo vedendo anche delle vecchie interviste, una in cui dice di essere stato rapito dagli alieni, insomma, un personaggio un po' così. E ho detto, così come è accaduto con i forconi, no? Spariti nel dicembre del 2013, no? Fu poi Matteo Salvini, pochi mesi dopo, a maggio del 2014, quindi 5-6 mesi dopo, a raccogliere, se vogliamo, quel piccolo consenso che c'era intorno ai forconi a livello di voti, tant'è che Salvini, se vi ricordate, con la Lega che stava a meno del 4%, arrivò a superare il 6%, mettendo come parola d'ordine no euro, e facendosi portavoce appunto di queste istanze anche populiste, sovraniste, rubando parecchie parole d'ordine alla destra radicale, e penso quindi che tutti quello che rimase dei forconi sostanzialmente votò per Matteo Salvini. Non sappiamo, insomma, un po' presto per prevedere il disfacimento del movimento di Pappalardo in maniera così totale, e capire dove andrà anche quel tipo di consenso. Quello che ho detto io in maniera anche un po' impietosa è che ieri in piazza non c'era il popolo, cioè ovvero c'era sicuramente una parte del popolo, perché voglio dire, poi le manifestazioni vanno sempre rispettate, chi scende in piazza insomma ha sempre i suoi buoni motivi, però diciamo che non è che io abbia visto lavoratori, disoccupati, imprenditori, commercianti, partite IVA bere, nel senso, non che queste persone magari non lavorino, non siano disoccupate o quant'altro, però non rappresentati come categoria, cioè non c'era non so, il barista che non lavora più, il ristoratore, l'operatore del turismo, oppure quello che non gli arriva la cassa integrazione, appunto, anche perché nelle parole d'ordine non c'erano magari queste rivendicazioni di tipo economico-sociale, ma appunto quest'altra serie di paranoie individuali. E infatti ho detto, insomma, c'erano più che altro sottoproletari, disoccupati, personaggi folcloristici o bizzarri, no? Vax, complottisti, reduci dei concerti anni 80 di Vasco Rossi o dei rave degli anni 90, no? Come si dice a Roma, dei rimastini, insomma, ce n'erano veramente, veramente, veramente tanti, insomma, quindi ci siamo poi trovati di fronte a queste imbruttite ai giornalisti di regime o agli esorcismi appunto di padre David, che dopo ci andremo anche ad ascoltare, nei confronti di Bill Gates. E quindi insomma alla fine io penso che quella di Pappalardo sia stata un po' una supercazzola, appunto vi ho già detto dell'improbabile votazione farlocca che ha tirato fuori, quindi che serve, insomma, non so, una sorta di catarsi per queste persone che erano lì presenti, che hanno votato e sono sentite importanti. E poi alla fine crederanno, no, a quello che dice Pappalardo. Io ho detto, io non me ne vado, rimango qui a oltranza, non schiodiamo. Poi ovviamente non è così, lo sanno tutti, c'è anche quella promessa che viene fatta alle 3:30 del pomeriggio, alle 18, alle 19 è già saltata, disconosciuta, perché è chiaro che Pappalardo poi dopo dovrà andare a casa o da altre parti, e anche le persone che sono lì se ne andranno. Mi dicono che qualcuno forse è rimasto oggi alla spicciolata, c'erano dei gruppetti, qualcuno, ma è chiaro che la piazza non è che sia accampata, è rimasta lì e tornata così all'infinito, no? Cercando di copiare magari quanto è accaduto in altre nazioni, dall'Ucraina alla Romania e quant'altro. E quindi, insomma, dopo poche ore queste persone tornano a casa. Così come appunto il generalissimo Pappalardo, che abbandona la sua rivoluzione ancora prima di cominciarla. Questo, insomma, è un po' quello che è successo ieri, però fra le cose sicuramente più divertenti in assoluto rimane la questione di Padre David, che è questo da al secolo Davide Fabbri, che è un personaggio conosciuto lì in Romagna, pare fosse addirittura anche un cubista o un PR, insomma. Ieri è arrivato vestito così da sacerdote, si è messo a fare l'esorcismo a Bill Gates, ma io direi proprio di andarcelo a sentire, perché è 1 minuto e mezzo molto divertente. Vediamo un po' se riusciamo a farlo partire.
Volete vedere Satana?
Sì.
Volete vedere Satana? Otto, vieni qua Antonio. Questo è Satana. Questo è Satana. Guardatelo bene. Lo volete vedere?
Quello qua, guarda.
E sapete chi è il mio amico qui a fianco? Che mi sostiene? Sapete chi è? È Antonio Pastori della famiglia Pierleoni. Due papi nella sua famiglia. I massoni satanisti che comandano il mondo. E qui con me c'è Antonio Pastori Pierleoni, di la tua.
Mi sento anche un grande testimone in questo momento. Io sto testimoniando per lui. Perché questo ragazzo, perché prima di essere un sacerdote, un prete, un diacono, è un ragazzo, subirà il TSO e voi sarete testimoni che non è un pazzo,
Mi hanno già avvisato! Mi
è
hanno
una
già avvisato!
persona lucida, è una persona lucida.
Mi sembra
E per
un pazzo?
le sue idee,
No!
per
Ditelo,
le
mi
sue
sembra un
idee,
pazzo,
gli
giornalisti?
sarà
No!
praticato lo stesso
Mi
TSO
hanno
di
già avvisato,
Gianluca.
se vai a Roma non tornare in Romagna, mi hanno detto! E adesso davanti a voi, in nome di Gesù Cristo, l'esorcismo!
Il gas in galera!
In nome di Gesù Cristo, l'esorcismo alla bestia!
Bastardo!
In nome di Gesù Cristo, tutti i bambini che sono morti!
Bastardo!
In nome di Gesù,
fuck you!
Ecco cos'è! E mi danno un PSO per questo!
E mi daranno il TSO per questo, veramente incredibile. Insomma, dove andremo a finire se anche Padre David viene preso per pazzo solo per aver fatto l'esorcismo di Bill Gates in piazza? Questo era un siparietto che si era venuto a creare diciamo lì vicino al parco, dove c'erano anche altri giornalisti, e appunto, infatti, si rivolge ai giornalisti dicendo: vi sembro pazzo? No. E uno a un certo punto lo asseconda, perché non sa quello che può accadere. Però ovviamente Padre David è poi andato anche sul palco, non si è limitato a rimanere lì con i giornalisti, ma è andato sul palco esibendo questo crocifisso verso la folla, e ovviamente ribadendo, no, questo discorso del marchio della bestia di Bill Gates, che ci vuole mettere il chip sotto pelle, citando il Vangelo di Giovanni, se non sbaglio, no? Dove si dice: non potrai comprare, vendere, eccetera, eccetera, se non avrai questo marchio, no? Che alcuni integralisti, anche cattolici, cristiani, hanno insomma associato a questo discorso del tatuaggio che si farà sotto pelle per avere una sorta di patentino sanitario, no? Senza il quale forse appunto non puoi viaggiare, no? Quello che è già un po' stiamo vedendo adesso, in maniera, no, devi fare il test, un conto è portare l'autocertificazione, un conto sarà poi se ci sarà, non lo so, un'app o un telefono che deve controllare che tu abbia o meno questo tatuaggio sotto pelle. Perché ovviamente qual è il problema di queste piazze, no? Comunque quando certi messaggi vengono poi fagocitati, digeriti e vomitati da questi personaggi. Il problema è che si crea non so se è il termine esatto, non mi ricordo se l'espressione è giusta, quella di una tecnica di rimbalzo, no? Che in parte appunto serve poi a screditare quelle che sono anche, se vogliamo, non delle battaglie giuste, ma si può indagare, no? Qual è il ruolo di Bill Gates effettivamente, perché lui ha partecipato alla cosa, alla sperimentazione Iventa 201, quello che era, perché finanzia l'OMS, perché chiama Conte, tutto quello che vogliamo. C'è anche il discorso non del chip sotto pelle, ma del tatuaggio sotto pelle. È una cosa che è stata studiata, se non sbaglio, al MIT, per l'università americana, a novembre, e poi la notizia uscì in Italia anche dall'ANSA nel dicembre scorso, quindi prima che arrivasse l'allarme per la pandemia. Insomma, cioè, sono cose che magari esistono, no? Quando parliamo di dittatura sanitaria, del rischio di sospendere alcune libertà, del diritto, della Costituzione, rischio di un governo mondiale, tutte queste cose qui sono vere, no? Sono magari concrete, sono delle dinamiche che possono avere un'accelerazione grazie appunto alla pandemia e a questa, al pandemicamente corretto, come dice Marco Gervasoni. Però è chiaro che se poi dopo tutto si riduce a bruciare, a fare l'esorcismo a Bill Gates, con la gente che calpesta la foto bruciacchiata urlando fuck you, oppure come quell'altra che è andata sul palco a parlare del sangue che bolle grazie alle antenne 5G che glielo alzano, diventano tutti quanti robot che esplodono, e dopo diventa tutto quanto ridicolo. Che poi appunto questo politicamente corretto, questo pandemicamente corretto esiste se c'è Zangrillo che ha detto no, il virus non c'è più perché ci sono delle evidenze scientifiche, perché i numeri parlano in un certo modo. Poi abbiamo David Puente, che fa parte della task force contro le fake news messa dal governo, che poi dopo non è servita una mazza, no? Cioè, adesso ce lo possiamo anche dire, che invece no, smentisce quello che dice Zangrillo, cioè perché muore, se pure virologo David Puente si mette lì, scrive che Zangrillo ha detto una serie di castronerie. Però ecco, insomma, purtroppo certi personaggi, certi sedicenti movimenti rischiano appunto di screditare magari anche il lavoro che fanno altri, sia sul piano politico di mobilitazione e anche sul piano della controinformazione, che appunto questa controinformazione, se va fatta, deve essere una controinformazione, cioè deve poggiare su delle basi, su dei dati, su delle fonti, su dei ragionamenti validi. Non è che può essere una cosa fatta così alla cazzo mannaggia, come diciamo noi romani. Vabbè, detto questo, io metto un pezzo bellissimo di Sottofascia Semplice, che non mancano mai nella mia trasmissione. Questo è un vecchio pezzo, appunto si chiama Cerca l'ordine, e niente, io penso che sia d'aiuto anche in, soprattutto in una fase caotica come questa.
Cerca l'ordine, cerca l'ordine, cerca l'ordine anche nel disordine, cerca l'ordine, cerca l'ordine, cerca l'ordine anche nel disordine, cerca l'ordine, cerca l'ordine, cerca l'ordine anche nel disordine. No, non si arrende chi non guarda indietro. Non ti arrendere, facciamo quadrato.
Rientriamo dopo aver ascoltato questo pezzo sempre, sempre bello, come direbbe uno dei protagonisti della gara dei becchi. Vabbè, ma questa è una chicca per chi segue un po' di queste tendenze stupide su che girano su YouTube e quant'altro. Ma insomma, abbiamo parlato un po' dell'attualità, abbiamo affrontato la questione di Pappalardo, in generale delle proteste che vengono portate avanti in questo periodo, e andiamo un po' a rifarci una panoramica appunto sulle notizie di oggi. Tanto c'è qui una fantastica dichiarazione di Bolsonaro, che è un personaggio che a me non fa simpatia, però fa ridere, che dice: mi dispiace per le vittime di coronavirus, ma moriremo tutti. Così ha risposto il presidente brasiliano a chi chiedeva una parola di conforto per le persone in lutto. Brutale, però, dai, quantomeno sincero e sicuramente non politicamente corretto, anche rispetto, no, a tutta questa tiritera un po' buonista che non so, che viviamo noi soprattutto in Occidente, e in particolar modo in Italia. Io veramente non ce la faccio più a sentire soprattutto le pubblicità, no, legate al coronavirus, questo fatto che tutti quanti i marchi, no, si siano subito riposizionati, come si dice in questo frangente, no, appunto facendo una comunicazione incentrata su dobbiamo rialzarci, quanto è bello essere italiani, supereremo questo momento insieme, insomma tutta questa retorica da andrà tutto bene, no? Andrà tutto bene, dai, è tutto fantastico, compra la mia pasta, compra il mio... Cioè, insomma, non mi rompete il cazzo, cioè, pure in televisione devo sentire queste cose, cioè, insomma, non se ne può più veramente di sta retorica da 2000 lire. E invece andiamo a parlare un po' di queste rivolte americane. Io sono un po', voglio essere franco con voi, l'ho seguita un po' poco. Avevo visto, ovviamente, appena uscito il video del povero George Floyd, così col ginocchio sul collo, e io ritengo, insomma, che quella sia, insomma, non so, la classica stortura, no, del sistema americano, dove la polizia, per così, da sempre, no, è considerata brutale, se non alzi le mani ti sparano. Insomma, un sistema molto, molto diverso dal nostro, e quindi io lì quello ho visto. Ovviamente la questione poi è stata sfruttata a livello politico, no, mettendola sulla questione razziale e accollando poi sostanzialmente tutte quante le colpe a Trump, anche se poi, voglio dire, è come se qui ci fosse il caso di, non lo so, un ragazzo che non si ferma all'alto della polizia sul Mona, viene freddato e poi uno accolla tutto quanto a Conte. Diciamo che, insomma, esistono dei corpi intermedi, esiste presidente del sindaco, presidente della provincia, capo della polizia, capo della polizia locale, presidente della regione, il ministro dell'interno, cioè prima di arrivare, no, a Giuseppe Conte, a collarla tutta quanta a lui o a Trump. Quindi insomma un po' il tiro anche elettorale nei confronti di Trump, no, visto che a novembre si andrà a votare di nuovo per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Insomma, e cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote a Trump per la sua rielezione. E infatti c'è anche il coinvolgimento, no, di Biden, o quantomeno anche di altri personaggi politici, diciamo, nel pompare, no, le ragioni della protesta, che poi ovviamente scema molto spesso in riot onanistico, come direbbero i compagni, no? Una rivolta fino a se stessa, che poi si traduce con i saccheggi, così, ai negozi della Nike che abbiamo visto, cose veramente terribili. C'è invece una scena molto divertente, prima di andare a leggere un articolo di Adriano Shank e riprendere un po' la questione a livello più serio, c'è questa scena, non so se avete visto, che gira il video sui social. Adesso ci faremo anche un piccolo pezzo per il Primato Nazionale, dove ci sono questi due ragazzi bianchi che solidarizzano con i manifestanti. Questo sta in finestra, li riprende, gli fa il simbolo, no, così col pollice alzato, dice bravi avanti, bravi così, e questi, i manifestanti, di tutta risposta, gli tirano ben due bottigliate, tra l'altro ottima mira, frantumandogli due vetri, e questi dicono no, ma come, siamo con voi. Lui e il suo amico, che stavano lì con le classiche, con l'alcol da americani, a giocare tipo a beer pong e cose simili, questi borghesi della, insomma, bianchi americani, che volevano solidarizzare con i rivoltosi, e si sono visti i vetri spaccati. Insomma, molto 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 divertente, ma per cercare di dare appunto una lettura a quello che sta accadendo negli Stati Uniti, vediamo un po' di leggere un articolo di Adriano Scianca, dell'ottimo direttore, che insomma, quando non si parla di sovranismo, ci spiega sempre bene quello che pensiamo, permettetemi di dirlo. E le rivolte USA, una normale storia americana, articolo in fondo di Adriano Scianca del 2 giugno, ovvero uscito ieri pomeriggio, e dice: nell'epoca in cui i giornalisti di sinistra aprivano ancora qualche libro, il nome di Derek Chauvin, l'agente incriminato per la morte di George Floyd, non avrebbe scampato così facilmente al facile accostamento colto con il quasi omonimo Nicolas Chauvin, il soldato immaginario francese da cui deriva lo sciovinismo. Una chiave di lettura servita su un piatto d'argento da un'amara ironia della storia. Ma per l'appunto questo passa il convento, e ieri, con il bilancio delle rivolte USA ancora fermo a 6 morti, oggi dovrebbe essere arrivato a 11 se non sbaglio, ci siamo invece dovuti sorbire l'ardita sentenza del neodirettore di Repubblica Maurizio Molinari, che ha dichiarato: il fenomeno a cui stiamo assistendo in America non ha precedenti, dalla morte di Martin Luther King, per l'estensione delle violenze e per la gravità con cui si manifestano. Il riferimento è ai 46 morti causati dai riot successivi all'assassinio del celebre predicatore nero avvenuto nel 1968. Sarà. In termini di gravità, è tuttavia da stabilire che i fatti di Minneapolis siano più eclatanti, per esempio della rivolta di Liberty City a Miami, dove nel 1980 una sommossa nera provocò 18 morti e centinaia di feriti in seguito all'assoluzione di poliziotti bianchi accusati dell'uccisione di un giovane nero. Chi all'epoca non era nato potrà però forse ricordarsi della più recente rivolta di Los Angeles, avvenuta tra il 29 aprile e il 4 maggio 1992, sulla scia del caso Rodney King. All'epoca, nei disordini, rimasero uccise 54 persone. Vi furono 2.383 feriti, più di 12.000 arresti. Ci furono oltre 3.600 incendi e circa 1.100 edifici vennero gravemente danneggiati, e si parlò di danni per $1 miliardi. Il quadro razziale che faceva da sfondo a quella rivolta era peraltro più complesso del mero scontro neri contro bianchi. Tra i principali protagonisti delle violenze ci furono infatti gli ispanici, che nulla avevano a che vedere con il caso di cronaca in questione, mentre tra i principali obiettivi delle scorribande dei teppisti ci furono i negozianti coreani, no? Appunto, i coreani, questa nota etnia privilegiata, questi padroni dell'establishment, questi secolari nemici delle minoranze vessate, dice in maniera ovviamente ironica Adriano Scianca. Prima della già citata rivolta per Martin Luther King c'erano stati molti i modi di Watts, del 1965 con 34 morti, di Newark nel 67 26 morti, di Detroit nel 67 sempre con 43 morti, insomma infiniti altri. Tra l'altro non vengono citati qui da Adriano, se non sbaglio, però insomma anche Ferguson, no, se vi ricordate, anche a livello più recente c'erano state comunque delle rivolte, quel ragazzino ammazzato sempre dalla polizia. Insomma, anche negli ultimi anni molto spesso ci sono stati questi conflitti, diciamo, etnici, tant'è che poi, you know, Black Lives Matter ebbe insomma la sua origine e fondazione con Obama presidente, non con Trump, no? Questo anche forse andrebbe ricordato. Appunto, si direbbe che gli USA siano una repubblica fondata sui riot e sul conflitto etnico di tutti contro tutti. Certo, colpisce l'estensione della rivolta in corso, con oltre 40 città sotto coprifuoco, ma l'impressione è che non si sia di fronte a un livello di conflittualità inedito per la storia americana, tutt'altro, e anche senza voler cedere al frusto sofisma intellettuale per cui due fenomeni opposti vengono inquadrati come due facce della stessa medaglia, ci si può chiedere se la radicalità della rivolta, che è giunta dal fuoco a dei commissariati di polizia, e la violenza degli agenti non siano entrambi il frutto di una società che, a tutti i livelli e da parte di tutte le parti in causa, mostra da sempre un livello di efferatezza sconosciuto nelle placide lande dell'Europa occidentale, quello che alcuni definiscono l'estremo occidente. Dico gli Stati Uniti. Ci si potrebbe chiedere, in altre parole, se non sia un sistema sociale e culturale nella sua globalità che vada processato, anziché Trump, l'alt-right, lo stesso eterno fantasma del razzismo, chissà quale altro feliccio mediatico. Le categorie interpretative, che vanno per la maggiore, tuttavia, sono più terra-terra, poiché Trump è un suprematista, i germi razzisti da sempre presenti nella società americana si sono riattivati e gente come Chauvin si sente ora legittimata a perseguire pratiche di concreto dominio razziale. È a suo modo una contestualizzazione. Un altro modo di contestualizzare avrebbe potuto far notare che il Minnesota è una sorta di paradiso liberal. Gli abitanti dello Stato hanno votato per i candidati democratici alla presidenza dal 1976 più di qualsiasi altro Stato. È una sorta di Emilia-Romagna degli Stati Uniti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, è un democratico. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, è un democratico, come del resto accade dal 1961. Insomma, una vera e propria roccaforte dei democratici. Il consiglio comunale di Minneapolis comprende due membri transgender, entrambi neri. Medaria Arradondo, il capo della polizia di Minneapolis, è un afroamericano. Lo stesso Chauvin, già derubricato a incarnazione del Ku Klux Klan in divisa, sembra interpretare in modo particolarmente elastico la sua presunta affiliazione alla scena White Power. Questo perché Chauvin insomma, aveva sposato una donna del Laos e nei 18 casi in cui gli è stato contestato un comportamento inadeguato e violento, quindi uno recidivo, alcune delle vittime erano bianche, no? E, insomma, è una normale storia americana, e come stavo dicendo prima, insomma, va contestualizzata all'interno di quello che sono appunto le dinamiche tutte molto particolari degli Stati Uniti d'America, e quindi dargli delle letture con così un po' facilone in questo modo rischia un po' di così di dare delle visioni un po' limitate. Io direi di andarci a fare un'ultima pausa musicale prima di tornare qui, insomma, per i saluti e gli ultimi aggiornamenti, e niente, direi che ci possiamo andare a sentire un bel pezzo abbastanza antico dell'Intolleranza, sempre rivolto ai giornalisti, quelli prezzolati, quelli cattivi, non quelli bravi della controinformazione identitaria, sovranista, eccetera eccetera, che è Pagato per mentire.
molto male. Tu sei pagato, pagato per mentire. La tua violenza è la più micidiale.
Rientriamo dopo aver ascoltato questo pezzo un po' vintage dell'intolleranza e pagato per mentire, pagato per dormire, pagato per denunciare Casa Pound. Questo sarebbe forse un po' lo slogan che si addice a Virginia Raggi, una delle persone forse più ossessionate sulla faccia della terra da Casa Pound, più di un Berizzi dal fascismo, di un Saviano dalla Camorra. Veramente Raggi ossessione Casa Pound, denunciato Luca Marcella per averla contestata a Ostia. E così, dopo aver scritto le lettere a Gualtieri e a Guerini, al ministro dell'economia e della difesa, per chiedere lo sgombero ancora una volta di Casa Pound, appunto l'ossessione della Raggi per Casa Pound colpisce ancora. Il sindaco di Roma ha denunciato il consigliere di Casa Pound Italia, scusate le ripetizioni, del decimo municipio Luca Marcella, per le contestazioni avvenute il 18 marzo scorso a Ostia. Ho ricevuto la denuncia del sindaco Raggi per la contestazione che ha subito ad Ostia da parte dei commercianti, fa sapere Marcella sui social. I fatti risalgono a poco più di 2 settimane fa, quando il sindaco si era presentato al decimo municipio a sorpresa per la prima uscita della fase 2. L'improvvisata non era piaciuta ai commercianti e gestori di chioschi di spiaggia del litorale romano, in attesa di risposte da settimane su come affrontare la stagione balneare. Insomma, quindi ecco, la Raggi era stata duramente contestata, la passerella qua non la viene a fare, cominci ad andare dove stanno i commercianti, sindaco va da lì, c'è la gente che muore di fame e sta a fare passerelle. Così l'aveva accolta Luca Marcella e quindi insomma la Raggi era rimasta barricata nell'auto di servizio per alcuni minuti prima di scendere e ascoltare brevemente le istanze dei presenti, mentre Marcella seguitava a ricordarle che il dovere del sindaco è risolvere i problemi e c'era, c'era finalmente, anche se in tribunale potrò confrontarmi col sindaco che in questi anni non ha mai risposto a nessuna mia domanda. Attacca il consigliere in un post su Facebook, la Raggi accusa Marcella addirittura di violenza privata, questa è la denuncia, perché le avrei impedito di scendere dalla macchina, quando in realtà la mia richiesta, spiega, era soltanto quella di recarsi ad una manifestazione dei commercianti ed evitare la solita passerella politica. Marcella non manca di ricordare che il primo cittadino della capitale deve ancora delle risposte riguardo la strana situazione della ex colonia Vittorio Emanuele, tanto che infatti appunto Luca Marcella aveva presentato un esposto contro la sindaca, tra virgolette, sia in procura sia alla Corte dei Conti, appunto per la colonia Vittorio Emanuele, che è uno stabile gigantesco che si trova appunto sul lungomare di Ostia, che è occupato da centinaia di immigrati clandestini, dentro c'è stata trovata anche della droga e quant'altro, e udite udite, le utenze sono pagate proprio dal Comune di Roma, che è anche proprietario dello stabile. Quindi è incredibile, Virginia Raggi scrive ai ministri per far sgomberare le 1/2 occupazioni di Casa Pound in tutta Italia, che sono instabili del proprietario del Ministero dell'Economia o della Difesa, e invece paga le utenze all'occupazione gestita dall'estrema sinistra e con la presenza appunto di decine di immigrati clandestini ad Ostia. Quindi si dovrebbe preoccupare insomma prima di questo, no? Quindi credo sia la prima volta che un sindaco di Roma risponda con una denuncia alla protesta politica di un consigliere, che si è fatto in quel momento portavoce della rabbia dei romani, e nonostante sia paradossale, questa accusa è per me una medaglia, dice Luca. E niente, insomma, con questa notizia io direi che ci possiamo anche salutare. Seguite Radio Bandiera Nera, Davide Di Stefano qui con voi vi saluta, e l'appuntamento con il primato nazionale è per domani, sempre alla stessa ora, insomma, qui su RBN con il primato quotidiano. E niente, vi saluto con una fantastica canzone così mongola di grande Kusuntun Batorig, canta le teste e le lodi di Gengis Khan.
piede est. Abbiamo vegliato una notte, la notte decente più mesi, sognando quest'alba di ottobre, quest'alba dei giorni ungheresi. Camerata dove un moschetto supporta la piazza d'aspetto, nascosta tra i libri di scuola, anch'io porterò una pistola. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Paz, studenti crocianti operai, il sole non sorge più da. Nostra vittoria, al settimo sono arrivati i rossi con i carri armati, i carri ci schiaccia le ossa, nessuno ci viene in aiuto, il mondo è rimasto a guardare sul ruolo della fossa seduto. Avanti ragazzi di Buddha, avanti ragazzi di Paz, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge. Morirò questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò a primavera.